Alleluia. Pace del Signore a tutti. Anch'io, come forse la maggioranza, in questa sera non ho capito le parole. Però mentre ascoltavo il cantico mi sono ricordato di un'esperienza di tantissimi anni fa. Era il 1990, ad un anno dalla fede, ebbi l'opportunità di fare un'esperienza in Albania, e la mattina prima di uscire per le evangelizzazioni ci riunivamo e si pregava insieme. Io conoscevo l'italiano e basta. In quell'incontro c'erano tedeschi, inglesi, francesi, americani, brasiliani, c'erano anche rumeni, e c'era veramente rappresentato gran parte delle lingue conosciute, e io conoscevo solo l'italiano. Avevamo difficoltà per comunicare l'uno con l'altro. Il momento più bello era quando ci mettevamo in preghiera e lo Spirito Santo ci metteva sotto la sua potenza, e c'era una comunione così straordinaria che non avevamo bisogno di traduzioni. Era il momento più bello, il momento dove credo di aver ricevuto tanta formazione attraverso quelle preghiere e quegli incontri. Voglio leggervi dalla parola di Dio, da Genesi capitolo 26, dal versetto 17 fino al 33. Ci vogliamo alzare all'impiedi? Alleluia. Isacco allora partì di là, si accampò nella valle di Gerar e vi si stabilì. Isacco scavò di nuovo i pozzi d'acqua che erano stati scavati al tempo di suo padre Abramo e che i Filistei avevano turato dopo la morte di Abramo, e li chiamò con gli stessi nomi con cui li aveva chiamati suo padre. I servi di Isacco scavarono nella valle e vi trovarono un pozzo d'acqua viva, ma i pastori di Gerar litigarono con i pastori di Isacco, dicendo: «L'acqua è nostra». Così egli chiamò il pozzo Esek, perché quelli avevano litigato con lui. Poi i servi scavarono un altro pozzo, e quelli litigarono anche per questo, e Isacco lo chiamò Sitna. Allora egli partì di là e scavò un altro pozzo, per il quale quelli non litigarono. Ed egli lo chiamò Rekobot, perché disse: «Ora il Signore ci ha dato spazio libero e noi prospereremo nel paese». Poi di là Isacco salì a Beersheba. Il Signore gli apparve quella stessa notte e gli disse: «Io sono il Dio di Abramo, tuo padre. Non temere, perché io sono con te e ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza per amore del mio servo Abramo». In quel luogo egli costruì un altare, invocò il nome del Signore e vi piantò la sua tenda, e i servi di Isacco vi scavarono un pozzo. Abimelech partì da Gerar e andò da lui con Auzat suo amico e con Picol, capo del suo esercito. Isacco disse loro: «Perché venite da me, visto che mi odiate e mi avete mandato via dal vostro paese?» Quelli risposero: «Noi abbiamo chiaramente visto che il Signore è con te, e abbiamo detto: si faccia ora un giuramento tra di noi, cioè fra te e noi, e facciamo un'alleanza con te. Giura che non ci farai alcun male, così come noi non ti abbiamo toccato e non ti abbiamo fatto altro che del bene e ti abbiamo lasciato andare in pace. Tu sei ora benedetto dal Signore». E Isacco fece loro un banchetto, ed essi mangiarono e bevvero. La mattina seguente si alzarono di buon'ora e si prestarono giuramento reciprocamente. Poi Isacco li congedò e quelli si separarono da lui in pace. Quello stesso giorno i servi di Isacco gli vennero a dare notizia del pozzo che avevano scavato, dicendogli: «Abbiamo trovato dell'acqua». Ed egli lo chiamò Siba, Per questo la città porta il nome di Beersheba fino ad oggi. Amen. Accomodatevi. Domenica scorsa, come molti di voi hanno avuto modo di vedere, non eravamo qui perché sono stato a predicare in un'altra comunità di Ardea e la predicazione era sull'importanza del ruolo di capofamiglia, di essere convertiti. Capofamiglia non nel termine che tante volte si dà, ma secondo la parola di Dio, il capofamiglia è come il capo della Chiesa Gesù, e quindi già questo ci fa capire tanto. Il capofamiglia come responsabile della sua famiglia, dell'importanza di avere questa fede, di essere come il timoniere sulle navi di secoli fa, perché magari oggi ci sono ben altre strumentazioni per guidare una nave, ma allora il timoniere era colui che dava la rotta alla nave e quella nave doveva arrivare nel porto sicuro. E così è per quanto riguarda la nostra fede. Quel timoniere aveva una responsabilità, anche se c'era la tempesta, anche se pioveva, doveva restare al timone, doveva prendersi cura di quella nave. Ho parlato dell'importanza di essere genitori. Oggi voglio parlare dell'importanza anche di essere figli che prendono le loro decisioni nel Signore. Questa non è una semplice storia, come all'apparenza potrebbe sembrare, di uomini che hanno dovuto litigare per avere dei pozzi d'acqua, per poter affrontare le loro difficoltà. È una storia che è più vicino a noi di quanto possiamo pensare. Anche in questo ci aiuta lo Spirito Santo a comprendere come questa parola può essere significativa per la famiglia e in modo particolare per i figli. Isacco è un uomo come noi, un uomo con tante debolezze, anche contraddizioni nella sua vita, un uomo che ha avuto anche paura, un uomo che ha fatto anche degli errori, ma che si è lasciato correggere dal Signore, che si è lasciato guidare, che ha saputo ad un certo momento della sua vita voler essere protagonista della propria fede. È bello avere dei genitori credenti, ve lo assicuro. Come ho detto già domenica scorsa, è importante per una famiglia che i genitori, entrambi i genitori, siano nella fede, ma è ancora più importante decidere di essere protagonisti della propria vita con Dio, della propria vita con Dio. Isacco fece questo. All'incirca l'età di Isacco era l'età di 40 anni. Isacco ha vissuto 180 anni. Se andiamo a vedere in proporzione, Isacco prese questa decisione di andare a Gerar, che in proporzione aveva l'età di 18-20 anni all'incirca. E 8 giorni fa abbiamo assistito ai battesimi e mi ha colpito che su 4 che scendevano nelle acque, 3 erano diciottenni che hanno preso la loro decisione di camminare con Dio a questa età così giovane, e sono arrivati alle loro decisioni attraverso tante difficoltà, attraverso tante prove. E abbiamo potuto anche ascoltare il travaglio che c'è stato in qualche famiglia per poter vedere il proprio figlio prendere una sana e santa decisione per la propria vita. E grazie a Dio vi posso dire di essere sereni come genitori. Perché essere sereni? Non perché ve lo dico io, perché ce lo dice la parola di Dio. Ricordate la storia del capo delle guardie nel carcere di Filippi, quando ci fu la sua conversione, lui chiese: cosa debbo fare per essere salvato? Paolo gli poteva anche dire semplicemente: credi nel Signore. Invece gli disse qualcosa di più importante: credi nel Signore e sarai salvato, tu e la casa tua. È una promessa, una benedizione di Dio che ha posto sulle famiglie, su ogni famiglia, anche sulle nostre che siamo qui in questa sera. Ed è un punto fermo, deve essere un punto fermo per la nostra fede. In Marco, nel capitolo 5, troviamo un potente miracolo che Gesù operò su un uomo che era posseduto da una legione di demoni. Pensate un po', sembrerebbe una cosa impossibile vedere una tale liberazione. E lui chiese, pregò, dice la scrittura, pregò Gesù di poter seguire Gesù. E Gesù gli disse un'altra cosa: vai a casa tua a testimoniare di me. Vedete quanto è importante la famiglia per il Signore. Quanto è importante che si possano prendere le giuste decisioni, quelle che dobbiamo prendere come genitori nel nostro cammino di fede ogni giorno. È quello che anche i nostri figli devono saper prendere. Abramo era il padre di Isacco, aveva ricevuto una benedizione particolare dal Signore, aveva fatto un'esperienza toccante, ma non poté assistere a questa crescita nella fede, a questa maturazione nella fede che si realizzò nella vita di Isacco. Chissà in quante occasioni Abramo avrà raccontato le sue esperienze vive con Dio, tutte le volte che lui nelle sue difficoltà aveva visto che Dio era con lui, che Dio era colui che lo fortificava, era colui che se ne prendeva cura e che lo avrebbe portato a quel traguardo di fede. E Abramo fu un scavatore di pozzi, e non c'è un esempio più bello del fatto di trovare l'acqua per la propria vita, non solo l'acqua materiale, quella spirituale. Quest'acqua spirituale è Gesù stesso. Gesù, quando parlò alla donna samaritana, disse: io ti posso dare un'acqua che ti disseterà per sempre, un'acqua che potrà dare soddisfazione nel tuo intimo. E Gesù stesso che disse: chi ha sete venga a me e beva. E l'acqua rappresenta questa esperienza spirituale per ciascuno di noi, questo traguardo straordinario. Ci fu una carestia, ci fu una crisi, ci fu un problema grande in quel periodo per ogni famiglia. La carestia è una situazione dove magari per motivi naturali vengono a mancare le cose più essenziali, viene a mancare la possibilità di potersi cibare, di poter vivere. E la carestia naturale può essere anche una conseguenza di una guerra o di una crisi economica. Se ricordate, nel 1929 ci fu una grave crisi economica a livello mondiale e subito dopo arrivò la Seconda Guerra Mondiale. Ma prima e dopo questa guerra mondiale, non perché l'ho vissuta, mio padre l'ha vissuto e me ne parlava continuamente, mi raccontava di questo. C'era fame, c'era molta fame, c'erano grandi difficoltà in tutte le famiglie, prima della guerra e subito dopo la guerra. Situazioni di crisi, situazioni di grande difficoltà. E Isacco si trova in questa situazione. Egli si trova a vivere questa carestia e si ricorda della fede che aveva vissuto alla presenza di suo padre. Quanto è importante la testimonianza di un genitore che cammina nella fede. E andò a Gerar. E andò perché lì il padre aveva già scavato dei pozzi e aveva trovato l'acqua. L'acqua è necessaria. Se ci guardiamo intorno, le città più importanti che ci sono, sia in Italia, in Europa, ma dovunque, sono state costruite vicine a grandi fiumi, dove c'era l'acqua. Le aziende agricole venivano localizzate nei luoghi dove c'erano delle sorgenti, dove c'era l'acqua per vivere. Ma Isacco troverà anche di più di quest'acqua, lì in quel luogo. Perché la prima esperienza che lui fa mentre va a Gerar è che il Signore gli apparve e gli parlò. E gli disse di non scendere in Egitto, di abitare nel paese che lui gli avrebbe detto, di soggiornare in quel paese. E gli disse una cosa importante: io sarò con te. Le stesse parole che aveva detto a suo padre Abramo. Ma erano due vite diverse. Ora era la storia di Isacco e Isacco aveva bisogno di questa parola da parte di Dio. Noi non ci possiamo accontentare della fede degli altri. Molte volte si dice: tu che vai in chiesa prega per noi. O magari qualche figlio dice così: papà, mamma, prega per noi. In realtà noi abbiamo bisogno della nostra esperienza personale di fede. Io sarò con te e ti benedirò. Rinnova la stessa benedizione che aveva promesso a suo padre. Questa parola di Dio per Isacco sarà molto importante per tutte le sue decisioni, per la sua crescita nella fede, per l'avanzamento della sua storia personale con Dio. E io ti invito a fare questa esperienza. Giovane, cerca il Signore, perché ha una benedizione per la tua vita, come l'ha messa nella vita dei tuoi genitori. E Isacco cominciò a scavare dei pozzi, e trovò dei pozzi, e si stabilì a Gerar, ubbidì a quello che Dio gli aveva detto, di non andare in Egitto. L'Egitto rappresenta il paese della schiavitù, l'Egitto rappresenta il paese della faciloneria, delle apparenze, delle cose che ti possono ingannare, ti possono appagare solo per un tempo, ma che non daranno quella piena soddisfazione all'anima tua. È un luogo dove Israele conoscerà la schiavitù. E Dio chiede ad Isacco di non andare in quel luogo e Isacco ubbidì. Scavò dei pozzi e cominciano le difficoltà, cominciano le situazioni difficili, arriva l'invidia, arrivano gli impedimenti, arrivano le ostilità, arrivano i nemici che gli vogliono tendere dei tranelli. Il cammino della fede non è un cammino facile, non è un cammino dove noi possiamo decidere con faciloneria cosa fare e cosa non fare. Abbiamo bisogno di stare alla presenza di Dio, di chiedere al Signore di darci la guida per le nostre scelte, per le nostre decisioni, per il nostro avanzamento nella fede. E Isacco lì conobbe le avversità dei Filistei. Avevano già turato i pozzi che Abramo aveva trovato nella benedizione di Dio. Non è facile trovare un pozzo. Non era facile neanche scavarlo, non c'erano le attrezzature di oggi. Probabilmente si scavava con attrezzi di legno, non credo neanche che avessero le vanghe, e forse spesso dovevano aiutarsi soltanto con le mani. Ma scavare dove? Come capire dove dover scavare? Isacco era facilitato, perché suo padre, nella guida del Signore, aveva già scavato dei pozzi. E qui trovò un pozzo d'acqua viva. Un pozzo d'acqua viva è qualcosa di straordinario, perché è un'acqua che non verrà mai meno. È un'acqua che può soddisfare non solo Isacco e la sua gente, poteva soddisfare anche i filistei. Ma l'uomo è così. E questi filistei non pensano minimamente che anche loro potevano godere di quell'acqua, ma la vogliono togliere ad Isacco e alla sua gente, la vogliono privare di quella benedizione. E molte volte il nemico delle anime nostre viene semplicemente per questo, per distruggere, per toglierci quella benedizione che Dio ha posto nella nostra vita. I servi di Isacco scavarono nella valle e vi trovarono un pozzo d'acqua viva, ma i pastori di Gerar litigarono con i pastori di Isacco dicendo: l'acqua è nostra. Così egli chiamò questo pozzo Esek. Contesa, litigio. Abbiamo detto che all'incirca, in proporzione, Isacco poteva avere come oggi l'età di circa 20 anni, e noi che abbiamo una certa età siamo passati per l'età di 20 anni. All'età di 20 anni tenere a bada la carne non è semplice. Ti senti i muscoli, ti senti la forza dentro, e se devi subire un'ingiustizia, se devi affrontare una tale crisi, la vorresti combattere diversamente, è vero, Non ero nella fede all'età di 20 anni. Se qualcuno mi sfidava a certe cose, magari a fare a pugni, non mi sarei mai tirato indietro. Non avevo la fede e avevo 20 anni. Non era facile per Isacco decidere quello che decise. Decise saggiamente, fu prudente. Seppe basarsi su quella benedizione che aveva ricevuto da parte di Dio. Nel suo cuore c'era una parola che non poteva essere cancellata: io sarò con te e ti benedirò. E se tu conservi un'esperienza del genere dentro di te, puoi affrontare certe difficoltà della carne. E Isacco seppe decidere e quindi andò oltre quel pozzo, sapendo che lui aveva la benedizione di Dio con lui, poteva andare oltre, poteva superare quella situazione in questa maniera. E si ripresenta un altro pozzo, scavano, trovano di nuovo l'acqua. Vedete, a volte i problemi non è che ne viene uno e poi il prossimo problema magari verrà fra 30 anni, dopo che siamo cresciuti nella fede. Magari si ripropone subito dopo una situazione che ti mette ancora più a repentaglio nella tua fede, che ti può creare dei tranelli, delle decisioni avventate che ti possono privare della grazia di Dio. Ma Isacco, anche in questa situazione, chiama questo pozzo Sitna, questo perdurare di queste ostilità, e va oltre. Solo un uomo che cammina nella presenza di Dio può fare queste scelte. Io ho parlato di 20 anni, ma neanche a 40, forse a volte neanche a 60 anni, si è capaci di essere pazienti e prudenti in certe situazioni e sapersi lasciar guidare dal Signore. Ci sono dei combattimenti interiori, ci sono delle decisioni forti da prendere nella nostra vita, ma restando vicino al Signore possiamo avere le nostre vittorie. Andrò oltre Sitna, aveva bisogno di crescere, aveva bisogno di crescere nella fede, Isacco, e confidava in quella promessa che aveva ricevuto da Dio. Andò a scavare un altro pozzo, per il quale quelli non litigarono. Vedete, la fiducia che ebbe in Dio fu ben riposta. Ma questa esperienza, in questa esperienza egli chiama questo pozzo Rehoboth, perché disse: ora il Signore ci ha dato spazio libero e noi prospereremo nel paese. Ma da dove gli veniva questa visione? Aveva visto improvvisamente che quei nemici avessero cambiato modo di agire, modo di comportarsi? Una volta, tornando dal mio paese di origine, dissi con mia moglie: i miei paesani sono veramente delle bravissime persone, mi hanno accolto con dei sorrisi, ho avuto modo di trascorrere del tempo con loro, ma veramente in una benedizione particolare. E mia moglie mi disse, come al solito, molte volte le donne sanno essere più concrete di noi, disse: ma sicuro che erano i tuoi paesani e non eri tu ad essere cambiato nei confronti loro? Perché io gli volevo parlare di Gesù. Non ero più il ragazzo di 20 anni che facevo a pugni. Ero l'uomo di Dio che voleva annunciare la grazia del Signore, che gli voleva dire che c'era una benedizione particolare nell'accettare Gesù, che c'erano delle trasformazioni, delle opere gloriose che Dio può fare in ogni uomo, in ogni vita. Non erano loro ad essere cambiati, ero io ad essere cambiato. E così Isacco stava maturando nella presenza del Signore. Aveva superato quelle due prove che non erano semplici. Non litigare mentre ti stanno chiedendo di lasciare l'acqua che tu hai trovato, che tu hai trovato per te e per la tua famiglia, per poterti salvare da quella carestia, e lasciare così cadere quella provocazione. Era stato un momento di crescita per Isacco, ma un momento di crescita ancora più grande e nel avere questa nuova visione. I nemici sono lì. Poteva aspettarsi il ripetersi di quello, ma lui invece vede con gli occhi di Dio. Vede qualcosa che solo la grazia di Dio ti può far vedere. Ma quando noi andiamo ad evangelizzare, ma riceviamo sempre accoglienza, riceviamo sempre una parola che ci incoraggia, o tante volte quel bene che noi vogliamo portare non viene capito nella stessa maniera. È un tempo, ricordo, quando ero più giovane, a volte mi ritiravo offeso dentro di me, ma poi ho capito che l'offesa era solo a Gesù, non a me. E quelle situazioni ho imparato a diluirle dentro al mio cuore, a pregare ancora di più per quelle persone che non hanno il cuore per le cose di Dio. E in tante occasioni mi sono ricordato della mia vita di uomo che camminavo lontano dal Signore. E non è che è stato facile, non è che così all'improvviso ero così buono che ho aperto la mia vita al Signore e tutto è stato bello. Quanti combattimenti, prima di arrivare al Signore, ma anche dopo. Quante volte ho dovuto abbassare me stesso e dare spazio a Dio. E non è stato facile, perché noi uomini siamo così. Basta poco per sentirci orgogliosi, per sentirci più grandi di quello che siamo. E quando assumiamo queste posizioni ci perdiamo la grazia di Dio. Isacco fece questa esperienza di vedere attraverso gli occhi di Dio spazi aperti, possibilità nuove per chi aveva fede nell'Iddio vero. E cosa avviene? avviene qualcosa di importante per Isacco. Dio gli parla nuovamente, ed è importante questo. Io ho fatto delle esperienze dirette con il Signore, sì, ogni volta che leggiamo la parola di Dio il Signore ci parla, ma poi ci sono delle esperienze personali che hanno un'importanza notevole, e non vi nascondo che in certi combattimenti proprio quell'esperienza personale diretta con Dio mi ha dato la forza per vincere, mi ha dato la fede per restare all'impiedi, mi ha dato la fede per saper prendere le giuste decisioni. Isacco aveva nuovamente bisogno di essere incoraggiato da Dio, aveva bisogno di questa parola che Dio non gli fa mancare, perché egli conosce le nostre forze, conosce come siamo fatti, conosce i nostri bisogni. Quando noi veniamo in chiesa, io penso che tutti quanti noi facciamo questo, vogliamo una parola che ci provenga da Dio per il nostro cuore. Vogliamo essere parlati, vogliamo essere toccati nel vivo, dentro di noi vogliamo quell'acqua viva che unica può dissetare il nostro animo. Poi di là Isacco salì a Berseba, il Signore gli apparve quella stessa notte e gli disse: io sono il Dio di Abramo, tuo padre, non temere, non temere. Come vi suona questa parola? A me di una dolcezza grande, straordinaria, perché è una parola che viene da parte di Dio, non solo per me, per ciascuno di noi. E nella sua parola qualcuno ha contato i non temere che ci sono nella scrittura. Ed è stato detto, non lo dico io, 366, anche per l'anno bisestile. C'è un Dio che ogni giorno ci dice: riposa su di me. La prima difficoltà che io ebbi nella fede, disse: va bene, Signore, io adesso ho aperto il mio cuore a te, ma avrò la forza per essere sempre ubbidiente a te durante il mio cammino? Pensavo a me stesso. Dio si prende cura di noi, grazie a Dio, meno male. Dio provvede alle nostre necessità, giovane, soprattutto giovane, ma anche chi non è giovane. Dio ti dice di non temere, perché colui che ha iniziato un'opera in te è capace di portarla a termine, di portarla a termine. Egli conosce le nostre difficoltà, conosce le nostre fragilità, conosce le nostre insicurezze, conosceva il bisogno di Isacco e lo incoraggia con questa parola. E cosa fa Isacco? Fa ancora un passo più grande di fede. Dopo questa benedizione abbiamo letto che egli, in quel luogo, egli costruì un altare, stabilì in quel luogo che era il luogo per poter ringraziare Dio, per realizzare la presenza di Dio ancora in un modo più tangibile nella sua vita. E dice: invocò il nome del Signore e fece ancora un'altra cosa: vi piantò la sua tenda. Questa tenda sta a rappresentare la scelta per lui e per la sua famiglia. Capite, dopo questa esperienza, dopo questo fatto che Dio parla nuovamente al suo cuore, non aveva una scrittura, non aveva qualcuno che gli poteva insegnare. Guardò dentro di sé e capì che era il momento per fare un altare al suo Dio, di stabilire un luogo di adorazione, di invocarlo per sé e per la sua casa, per la sua famiglia. E finisce qui? No, non finisce qui. Non finisce qui. E penso che Isacco mai avrebbe immaginato quello che avvenne subito dopo. Ostacolato in tutti i sensi, ostilità di ogni natura, scacciato via da quel territorio, ebbe modo di sentirsi un estraneo fra gli estranei, altro che, e magari chi è straniero può capire questo, non avere un territorio, non sentire la sicurezza di un territorio che ti appartiene. Nemici che ti possono togliere quando più ti può dare sicurezza nella tua vita. E Abimelech, il re di quel territorio, si muove e va da lui. Va da lui con il capo dell'esercito e accompagnato da quest'altro che abbiamo letto, Auzat, e gli chiede di fare un giuramento con lui. Sembra banale quello che chiede. Lui dice: noi ti abbiamo sempre rispettato, abbiamo fatto quello che tutto il bene per te. Non era la verità, non era la realtà. Sì, erano stati ostili, ma in questo momento chiedono di poter fare un giuramento con Isacco. Perché? Perché perfino i nemici avevano visto che il Signore era con Isacco. Vedete quanto è importante fare delle decisioni per il Signore. Significa che noi avremo la benedizione di Dio nella nostra vita. Egli sarà con noi in ogni situazione. Puoi affrontare qualsiasi realtà se Dio è con te. C'è una parola di Dio in Romani: se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? È un punto fermo per la nostra fede. Chiesero di poter fare questo giuramento e Isacco aveva un cuore libero, aveva un cuore lavorato da Dio. Abbiamo detto che era un uomo come noi, pieno di contraddizioni, di debolezze, però c'era un senso di giustizia in lui. Ma non era la giustizia di Isacco, era quella giustizia che derivava dal lavoro di Dio nella sua vita. Giovani, fate lavorare Dio nella vostra vita. Date spazio a Dio nel vostro cuore, nella vostra vita, e avrete la benedizione che ebbe Isacco. Dicono ad Isacco che abbiamo visto che tu sei ora benedetto dal Signore. Ci misero un po' di tempo allora a capirlo, ma Isacco quella benedizione di Dio l'aveva visto dal primo momento, da quando il Signore gli aveva detto: io sarò con te e ti benedirò. E subito dopo questo avviene ancora qualcosa di straordinario. Isacco si congede da loro in pace. Quello stesso giorno stavano scavando il pozzo. Ma subito dopo questa pace, questo giuramento, questa conciliazione e riconciliazione con questi nemici, avviene ancora qualcosa di straordinario. Vennero i servi di Isacco a dare notizia del pozzo che avevano scavato, dicendogli: abbiamo trovato dell'acqua. Avevano ricevuto ancora una benedizione grande, quest'acqua per noi. E ben altra benedizione. E quel luogo fu chiamato Siba, luogo del giuramento, luogo dei sette pozzi, le perfezioni di Dio. Solo Dio ci può mettere in questa condizione. Io ora ho terminato questa predicazione, ma voglio invitare i giovani a venire qui davanti. Pregheremo per le vostre decisioni. Non ritardatele. Non ritardatele, perché è l'esperienza più grande che può avvenire nella vostra vita. E voglio chiedere, per chi ha dei figli che ancora non sono convertiti o ha dei figli che anche sono convertiti, di pregare per i loro figli. Mentre i giovani verranno avanti, tutto il resto, preghiamo per loro e preghiamo anche per i nostri figli. Il Signore ci benedica. Amen.